Ciao, ben ritrovati a Quiet Please, il podcast di Fenomeno che vi racconta il grande slam. Torniamo per la lunga estate degli slam, che seguiremo con voi, e partiamo da Parigi. È iniziato Roland Garros 2023 e per la prima volta nella vita di Quiet Please, ma anche in vite molto più lunghe di Quiet Please, sarà un Roland Garros senza Rafael Nadal. Non per sempre, perché Nadal non si è ritirato, ma ha detto che lo farà nel 2024. Quindi questo è l'anteprima di un nuovo sport che nessun tennista oggi in attività abbia mai giocato, lo slam su terra rossa senza il più grande campione della sua storia, che diventerà poi normale nel 2025. Quindi un terreno del tutto inesplorato per il tennis maschile, mentre per il femminile è l'anno delle Big Three, l'anno in cui Iga Swiatek potrebbe sollevare per la terza volta questo trofeo, ma non ha mai avuto delle rivali così tanto vicine. Vediamo cosa è successo all'inizio di questo primo turno, guardiamo i tabelloni e intanto grazie da Tiziana Scalabrini e Emanuele Atturo.
Come ti senti, Tiziana, in questa stanza senza i genitori e cioè in questo Roland Garros senza Nadal?
È una cosa nuova. Penso che loro siano particolarmente in difficoltà.
Ti fa stare male, cioè ti fa sentire di aver perso un pezzo. Comunque non mancava dal 2005, quindi sono passati 17 anni, 18. E che facevi 18 anni fa?
Posso assicurarti che non ho mai visto un Roland Garros.
Non hai mai visto il Roland Garros?
Prima di quella data no.
Quindi vabbè, per te è proprio interamente nuova la cosa, diciamo.
È proprio parte dell'arredamento, dell'ambiente.
Nadal.
Sì, un po' come se togliessero la Tour Eiffel da Parigi.
Ma sei contenta o sei scontenta? Perché
non No, non sono contenta che non ci sia. Non, così, non che io voglio che lui ci sia per sempre, perché sarebbe inquietante. Però non è che sono contenta perché non c'è, è un modo molto strano di essere contenti.
Beh sì, diciamo sarebbe inquietante se ci fosse per sempre, soprattutto se ci fosse per sempre continuando a vincere. Cioè Nadal tipo canuto, con i capelli bianchi, anzi no, ormai senza capelli, con la barba bianca, secchissimo, che continua a vincere Roland Garros a 64 anni, perché probabilmente, insomma, se avesse giocato quest'anno avrebbe comunque vinto.
Possibile.
Cioè anche tipo al 10%, al 5%.
In questo momento ho soprattutto queste due sensazioni. Una che l'anno scorso quando giocava mi ricordo di aver provato la continua sensazione del dolore fisico che lui trasmetteva, e questa cosa effettivamente è faticosa da sopportare per partite così lunghe. E poi queste cose mi fanno sempre venire in mente, ma sei sicuro di ricordarti qual è l'ultima volta che hai visto Rafael Nadal a Roland Garros? E se lui il prossimo anno non ce la facesse? Se ti ricordi qual è l'ultima partita, l'ultimo set, l'ultimo punto che gli hai visto giocare? Ma non è mai abbastanza cosciente di queste cose? Non ti avvisano quando ci sarà l'ultima volta?
Sì. Guarda, io in realtà provo sollievo che Nadal non ci sia, perché quello che hai detto tu, cioè abbiamo visto troppo dolore di Nadal nel 2022, ha un dolore anche vincente, cioè diciamo il 2022 è stata la sublimazione assoluta dell'epica e della morale di Nadal sul campo da tennis, no? Cioè non esiste vittoria che non sia sofferta e che non sia quasi sanguinante, una specie di Cristo veramente sulla croce del tennis. Però a un certo punto era diventato disturbante. Forse Wimbledon è stato il punto di non ritorno, e il Roland Garros dello scorso anno forse l'ultimo momento in cui c'è stato ancora un equilibrio fra quanto lui soffriva e quanto lui riusciva a giocare a tennis. Wimbledon l'anno scorso è stato, Cioè, siamo arrivati veramente al limite di vedere una persona malata che si autodistrugge in campo. Poi le immagini dopo dalle stampelle, cioè, è disturbante. Cioè, capisco che poi lo sport contemporaneo ha tutto un livello di medicalizzazione che abbiamo imparato a accettare con una leggerezza francamente disturbante. Però Nadal era andato proprio oltre, quindi, cioè, pensare che non ci sono, cioè, che ci sono solo persone sane più o meno, nonostante poi lo sappiamo, i giocatori giocano tutti con gli acciacchi, però Nadal non giocava con gli acciacchi, giocava tipo zoppo, quindi, cioè, ma sapere anche... che non c'è una persona zoppa in campo che deve giocare e che vuole vincere in modo affamato e disperato un po' mi dà sollievo.
No, ma soprattutto una persona che sa già in partenza che lascerà pezzi del proprio corpo e del resto della propria vita su quel campo durante quella partita. L'ha messo in conto così. Anche la partita in finale agli Australian Open con Medvedev era stata un tripudio di dolore.
Madonna. No, ma e poi ovviamente questa è la cosa bella di Nadal, no? Cioè, questa è la morale ultima di Nadal ed è questo ciò che lo rende uno dei più grandi agonisti di sempre, cioè non dei tennisti, cioè uno dei più grandi sportivi di sempre.
Sì, però, anche perché parlando di tennis strettamente, come dicevi tu, la sublimazione, ma non solo di questi aspetti un po' metafisici, ma proprio di tantissimo del suo tennis, del modo in cui sempre ha dovuto aggiungere qualcosa, scendere a compromessi con i limiti del proprio corpo per quanto li stesse spostando un po' più là, di come il suo tennis è riuscito a assorbire superpoteri per compensare da qualche altra parte, per migliorare il servizio, il rovescio nel corso del tempo, il gioco di volo, tantissime cose, quindi anche contenuti tennistici immensi di cui potremmo parlare penso per 3 puntate.
Sì. Sicuramente. Tra l'altro Nadal adesso ha 36 anni, ne stiamo parlando come se si fosse ritirato, non si è ritirato, ha detto tornerà nel 2024, forse anche a fine 2023, ha detto 2024 credo sia il mio ultimo anno, e se lui torna nel 2024 non e credo che ci sia il se, non credo che sia sicuro che lui torni nel 2024. Però se lui torna, sicuramente torna per vincere qualcosa. Cioè Nadal non è che compete per competere, compete per vincere, e se lui torna vince tendenzialmente. Cioè qualcosa, magari non tutto quello a cui parteciperà, ma qualcosa deve portarsi a casa ancora. Quindi non possiamo ancora parlarne come una celebrazione di un giocatore che si sta ritirando. Però sembra che siamo un po' arrivati alla coda di questo rapporto conflittuale che lui ha avuto col suo corpo, a cui tu hai accennato, deterioramento delle sue condizioni progressivo, continuo, e che ricordo già nel 2005, nel 2006, a parte che effettivamente nel 2005 gli diagnosticarono quella malformazione congenita al piede che quasi lo stava mandando a fare il golfista, sarebbe stata una sliding door incredibile. Però ricordo i commenti di quel periodo lì che si facevano ancora sui forum, che erano questo, cioè dura 2 anni, 3 anni, 4 anni, ma tanto va in pezzi, cioè il suo gioco non è sostenibile.
Ma poi non piaceva a nessuno, piaceva solo agli hater. Agli antagonisti.
Piaceva ai ragazzini tantissimo Nadal. Cioè era uno che aveva attirato tantissimo il pubblico giovane. Cioè ricordo, cioè, quando Nadal arrivava a Roma, i ragazzini, c'era cioè, una scia di bambini e preadolescenti pazzi con i pinocchietti e la bandana.
Certo, no, perché sono sempre gli early adopter, giustamente.
Certo. Che poi sono diventati dei nataliani di ferro nel tempo e che ora hanno 25 anni. Però ecco, adesso invece ne parliamo di 17-18 anni dopo. Sì, Nadal ha continuato ad andare a pezzi, nel frattempo ha vinto 22 slam. E quindi magari è andato un pochino oltre quello che uno si immaginava, no?
Decisamente, soprattutto proprio perché è, credo, la persona che più di tutte ha ribaltato la propria narrativa, proprio completamente al rovescio, passato da essere visto come... uno che ha soltanto un bisonte in campo, una persona rumorosa, eccessivamente fisica, e ha essere percepito dalla maggior parte dei tennisti come la quintessenza di cosa vuol dire giocare a tennis, di quanta fatica ti viene richiesta
proprio in generale, anche su,
anche, cioè, anche sicuramente
davvero il suo, cioè ci sono certe partite della sua carriera che sono veramente un manifesto della competitività, dell'agonismo, della lotta sportiva, cioè non so come dire, è chiaro che poi si scende sempre un pochino nel linguaggio retorico, un po' logoro quando si parla di Nadal, però cioè la purezza con cui lui ha affrontato alcune partite di tennis cioè arriva veramente all'osso dello sport in generale.
E quindi sembrano due cose che fanno fatica a stare insieme, tra l'altro, questa che hai detto e il fatto di essere un atleta molto fisico, cioè sembra che sei lì perché tanto le cose ti riescono, perché al tuo corpo riescono bene, e invece ci vedi che il fatto che tutte quelle volte il dritto e il rovescio siano sempre in campo, in tutte le situazioni di punteggio, in tutte le partite, è perché è stato tutto progettato in quel modo.
Certo, il tennista incredibile a livello strategico, tattico, forse il migliore di sempre.
Possibile.
Però ecco, cioè la cosa per me sempre esaltante di Nadal è un po' il suo rapporto con gli avversari, nel senso che è un tennista, cioè rispetto a Federer e Djokovic, perché Federer, diciamo, è un tennista che ha che nel suo tennis prevede l'annullamento dell'avversario. Djokovic ne prevede la manipolazione, prevede l'esistenza dell'avversario, ma poi trova il modo più subdolo e sofisticato per sconfiggerlo, ma è un modo spesso invisibile. Mentre Nadal si esalta nella lotta pura e quindi esalta l'avversario. È il giocatore che più ha esaltato i propri avversari, e non per questo poi la lascia di vincere, ovviamente, ma ha esaltato la partita di tennis come un confronto fisico, tecnico, mentale, e è stato tra i tre il giocatore che ha reso più evidente che il tennis è un po' una coreografia di coppia, che il tennis è uno sport fatto da due persone, mentre Djokovic e Federer sono stati più violenti, anche se in modo diverso, ecco. Nonostante poi Nadal, come dicevi tu, sembrava quello più violento, no? Il toro che scende in campo scalpitando, che sembra che ti vuole addentare il collo.
Adesso che mi dici così, già mi manca. Adesso sì, non ce la faccio.
Sì, è pesante, è pesante. Vabbè, ovviamente per noi, insomma, tu sei 89, io sono 88, e per tutti quelli della nostra generazione, tutti questi tennisti sono pezzi che se ne vanno, non so, è per tutti è così, cioè se tu parli, sì, insomma, ti sarà capitato di parlare con un appassionato di tennis che ogni volta
sono
sta roba
esistiti,
è sul personale,
certo,
e non conta tra l'altro chi tifi tra Djokovic, Federer, Nadal, cioè chi tifi quando vedi Nadal che non c'è Roland Garros, è un pezzo in meno.
Sì, ma appunto il tuo discorso ha drammaticamente peggiorato le cose, non, in questo momento mi sembra Roland Garros non abbia senso. Mi dispiace anche per il povero Sonego, che in tutti gli avversari che sono stati esaltati nella lotta era assolutamente nel suo elemento, ma è stato forse l'ultimo a essere bullizzato da Nadal, che gli ha detto tipo: ehi tu ragazzino, abbassa la voce.
Vabbè, però quella pure, insomma, fa esperienza.
Te la metti comunque nel curriculum.
Ma sì, se prenderti il cazziatone da Nadal ci sta. Io me lo prenderei con il
memorabile,
insomma.
Sicuramente memorabile.
Vabbè, poi insomma c'è Alcaraz, no?
Che ha detto che sogna il doppio con Nadal alle Olimpiadi 2024. Ha creato questo affresco.
Vabbè,
leggendario.
Possibilissimo, insomma. Nadal ha già annunciato il ritorno in Coppa Davis. Cioè, ha detto: spero di tornare in Coppa Davis. In quel caso si può già fare un doppio, anche se
tutti vogliono giocare in doppio con Nadal.
Pare, insomma, è difficile giudicare perché, insomma, non l'ha poi mai giocato spessissimo, però mi sembra un doppista formidabile le volte che l'abbiamo visto giocare. Potenzialmente il miglior doppista di sempre. Non lo so.
Se tu fossi Nadal, giocheresti, dovendo scegliere, diciamo, il tuo doppio dell'anno, giocheresti con Federer o giocheresti con Alcaraz?
Se fossi Nadal?
Sì, lo so che è poi
giocherei con Federer. Okay. Ma perché, cioè, Alcaraz deve scrivere la sua storia, non c'entra niente con tutto. Tra l'altro abbiamo ripetuto spesso, cioè tennisticamente Alcaraz e Nadal si somigliano pochino e questa cosa rimane più che vera, anche se Alcaraz può occupare la sua posizione carismatica nello star system del tennis, quello sicuramente. E che dire, vogliamo approcciare questo tabellone?
Certo. Vai, perché... srotola.
Allora, srotolo dicendo che Alcaraz e allora, disclaimer, Alcaraz e Djokovic sono i due grandi favoriti di questo torneo. Questo lo diciamo proprio, questo è Tennis for Dummies proprio.
Ok.
Introduzione for Dummies.
Diciamola pure ancora più semplificata, perché è abbastanza difficile che una persona che non abbia mai vinto uno slam vinca il Roland Garros così per primo all'improvviso. E non ci sono neanche tantissimi che abbiano vinto Master 1000, che abbiano questo curriculum da possibili vincitori, che abbiano fatto delle semifinali almeno a livello slam, quindi diciamo che al maschile devi avere proprio davvero fatto determinati passi, preso alcuni badge prima di essere credibile, e in questo momento Alcaraz e Djokovic sono
i più credibili, però sono stati
avanti.
Sorteggiati anche nella stessa parte del tabellone, e questo insomma ha creato una serie di riflessioni, un po' il dispiacere di non poter avere una finale e un po' una riflessione su chi può essere chi avvantaggia questo sorteggio, perché chi magari sarà avvantaggiato dal fatto di giocare prima e non in una finale. Tendenzialmente si dice Djokovic è svantaggiato dal fatto che dovrà incontrarlo prima Alcaraz, perché in una finale, però sono tutti ragionamenti iper contorti, astratti, cervellotici. Diciamo che Alcaraz sta in una parte di tabellone in cui l'insidia principale, diciamo, prima dei quarti è uno tra Cameron Norrie, che ha battuto Benoit Paire in 5 set oggi, ne registriamo lunedì alle 3:50, e Lorenzo Musetti, che ha vinto il suo primo turno e che dovrebbe affrontare Norrie prima, insomma, gli ottavi. Io, cioè, tendenzialmente, se tutto va bene, io vi dico che forse sarò costretto a commettere suicidio rituale nel caso in cui Musetti perda da Norrie.
Meno male che il tuo tennista che ti porta a commettere suicidio rituale è Musetti e non Tsitsipas, che altrimenti non saresti già più qui forse a parlare, in quanto Tsitsipas sta giocando in una maniera indegna e non si sta candidando come uno dei tennisti più temibili effettivamente nel suo lato di tabellone.
Ha vinto il suo primo turno con Veseli, 4 set, con un quarto set vinto al tiebreak a 9, faticando tantissimo. Cosa succede al rovescio di Tsitsipas?
Parliamone. Poteva essere un problema del rovescio, mi sembra una cosa molto più drammatica. Tu hai visto un pezzetto di quella partita?
Sì.
Hai visto come stava ieri Veseli?
Veseli è uno di quei tennisti pazzi che io non solo non vorrei mai affrontare, ma non vorrei mai incontrare manco per strada e manco al bar.
Ce ne sono alcuni così, è vero. In realtà anche la faccia da bonaccione, se vogliamo.
Sì, certo, però.
Però
hai visto,
ecco,
come tira al servizio? Hai visto quanto è grosso il suo braccio e il suo collo?
Quello è un ottimo motivo. Però rispetto al tennista che ha battuto Djokovic l'anno scorso a Dubai, non si era presentato qui con tutte queste pretese, cioè voleva così un po' portare a casa la sua prima metà dell'anno dicendo che aveva fatto qualcosa. È uscito fuori dei primi 400, non gioca dagli US Open, è entrato con il ranking protetto e soprattutto ha preso tipo 40 kg.
Sì, è gigante.
È gigante. E non... un giocatore come Tsitsipas doveva fare una cosa tipo 6-1, 6-2, 6-1.
No, ma è fuori di dubbio Tsitsipas, però è vero che la componente... Tsitsipas nel frattempo si è separato da Philippoussis.
Sì.
Lessie Smore sta col padre. E basterà, no? È sempre bastato a Stefanos, il padre.
Perché tutti ce l'hanno con Camila Giorgi che si fa allenare dal padre e Tsitsipas invece.
No,
questo...
no, ce l'hanno pure con Tsitsipas, dai.
No,
dai.
Non altrettanto.
Beh, una, cioè, diciamo, anche perché poi, cioè, se le cose della tua carriera peggiorano senza crolli, perché comunque Tsitsipas è troppo forte per avere crolli, però con un progressivo decadimento della tua competitività, piano piano, piano piano, sei sempre meno forte, i problemi del tuo gioco si sommano piano piano uno all'altro, cioè a un certo punto la spiegazione più semplice diventa anche quella più vera, non so come dire. Quindi tutti poi pensano che forse è arrivato il momento per immaginare una nuova guida tecnica, però Tsitsipas sta ancora lì. Però questo è un torneo molto importante per lui, perché effettivamente, come dici tu, c'è aria di tracollo invece, c'è aria di brutto risultato, c'è aria pure di non piazzamento e sarebbe brutto. Le cose lì si sono anche un po' aggiustate, perché comunque il sorteggio l'ha messo in una parte di tabellone che non gli presenta particolari insidie. L'ottavo teorico che aveva era con Oceali Assim, che ha perso contro Fognini. 3 set, Oceali Assim è sceso in campo col mal di pancia, con la bua alla pancia, e se l'è portato fino alla fine. Non riusciva a colpire, proprio era un fantasma, un cencio in campo. Fognini è stato bravo a sfruttare la sua occasione, e Tsitsipas da quel lato lì non dovrebbe avere problemi, e poi dovrebbe incontrare Alcaraz. Però a quel punto, Stefanos, non c'è niente da perdere.
Sì, ma lui non ha mai questo atteggiamento. Non è mai la persona che sta lì come se non avesse niente da perdere. Sempre un principe quando scende in campo. Mi dispiace tantissimo per Oceali Assim, che aveva fatto quel finale di 2022 che sembrava il tennista più forte del mondo, e ha iniziato quest'anno malissimo. Non riesco a ricordare una partita in cui l'ho visto vincere, o almeno giocare bene, giocare tranquillo.
Sì, che anche un po' di sfortuna.
Non ha niente in realtà.
No, non lo so, è un tennista difficile da commentare. Si fa ancora fatica a credere che abbia solo 22 anni, cioè che sia del 2000. E anche perché, insomma, a 22 anni c'ha un bel curriculum di sconfitte, già alle sue spalle. E un po' di sfortuna, ripeto, per lui. Anche
il fatto, sempre l'anno scorso parlavamo di Tony Nadal che doveva dare consigli a Oceali Assim o al nipote, e sembra che l'assenza di Nadal pesi anche psicologicamente, così tipo le colpe dei padri che ricadono sui figli o qualcosa del genere, cioè...
Diciamo, c'è qualcuno secondo te che può impedire a Novak Djokovic di regalarci la semifinale con Alcaraz? Ricordiamo che questa semifinale è particolarmente bramata, anche perché gli scontri fra i due sono rari per ora, cioè uno, cioè Madrid 2022, bellissima partita, incredibile partita, finita al tiebreak del terzo con vittoria di Alcaraz. In questi ottavi, scusa, in questa parte del tabellone, Djokovic ha un ottavo teorico con Hurkacz, che è molto, molto teorico. E...
Anche
dopodiché ci sono Rublev,
facendo...
Kashanov, quei giocatori là. Rublev, per esempio, può rappresentare un ostacolo significativo per Djokovic, perché sappiamo che Rublev è...
Che l'ha
esiste
battuto.
Come agnello sacrificale di Djokovic, in teoria.
Beh, no, forse è una delle pochissime persone che si è preso qualche vittoria... la finale di Belgrado, che magari non era il miglior Djokovic, ma non solo.
3 su 5, però.
Esatto, no, questo mi sembra un po' improbabile. Anche Kachanov, che io sostengo molto, purtroppo ieri l'ho visto veramente male, e ha vinto, ma insomma, l'Estien stava facendo la partita della vita e a un certo punto si è fatto male. E Kachanov ha avuto come merito il fatto di essere molto paziente, molto presente e di finire questa partita. E, boh, ti direi forse... Già sarà carino vedere questa partita tra Fils e Davidovich Fokina. Sono due persone che giocano bene sulla terra, ma non credo che siano davvero preoccupanti per Djokovic.
No, c'è veramente poco da quel lato del tabellone, che prevede la presenza anche di Sonego, che affronterà Hugo Humbert. E... quindi insomma si troverà il solito tifo francese agguerritissimo contro, ma sono situazioni che esaltano Sonego anche.
Sarà bravo partita... Jericho Shelton, veramente bravo.
Brutto sorteggio ha avuto.
Bruttissimo sorteggio, e Shelton è uno di quelli che non vorrei incontrare non solo in un campo tennis ma nemmeno per strada, e mi fa un po' paura oggettivamente. Però a parte appunto quel secondo set, momento di esaltazione, effettivamente Sonego gioca bene su terra, era concentrato, aveva molta più esperienza, ha fatto decisamente un'ottima partita.
E sì, poi Sonego magari insomma giocherà una partita equilibrata con Umbern nel pronostico, forse leggermente favorito in teoria.
Ma guarda che Umbern ha ripreso a giocare molto bene.
No, no, ha battuto Mannarino bene, per esempio, però insomma Mannarino mi sa che è arrivato un po' ai titoli di coda, purtroppo.
Purtroppo.
grande sottovalutato Mannarino. purtroppo una delle persone con una delle più forti discrasie tra quanto è poco stiloso lui e quanto è stiloso il suo tennis, invece.
È vero che lo paga un po' perché non ha il physique du role per...
Madonna, zero.
Mettere in scena,
cioè,
quello
sembra
che
proprio
fare.
Un giocatore da circolo, sembra uno che fa l'ingegnere informatico e poi il sabato va a giocare a circolo a Roma Sud. E, però invece gioca benissimo, cioè ha sempre giocato alla grande a tennis, ha preso belli scalpi pure. Persona che stava forse per far terminare prima la carriera di Federer, ci è andato molto vicino. A Wimbledon perse da Federer solo perché si infortunò, però era avanti.
Vabbè, inviteremo Mannarino quando annuncerà il suo ritiro.
Ero un po' partito.
No, merita di avere un dialogo con te sulla sua carriera, se lo merita.
Poi vabbè, Sonego, Rublev.
Rublev, bella partita con Zere ieri, molto bella, era un primo turno tostissimo. E Jere è uno di quelli che ha detto quanto sono lenti i campi per Roland Garros. Ogni tanto qualcuno deve dire questa cosa.
Questa cosa in generale, cioè mi sembra che i giocatori si lamentino solo che i campi sono lenti. Nessuno dice questo campo è troppo veloce, solo Nadal si lamentava di questa cosa.
Sì, no, invece hanno detto che sono anche usato una forma molto poetica per dirlo, sembra di giocare in una foresta vicino a un lago. E io non ho mai giocato in una foresta vicino al lago.
Però Khachanov sì, invece si allena a torso nudo ogni giorno in una foresta vicino al lago.
È esattamente quello
che
ho immaginato.
Sarà prontissimo per queste condizioni.
È proprio quello che ho immaginato. E sì, effettivamente era pronto. Dicono anche le palline, come sempre. Anche
Medvedev ha detto che è lento.
Sì, però ci si è solo allenato.
Perché questa è la grande discussione che c'è attorno a Medvedev, no? Cioè che avrebbe bisogno di condizioni molto simili a Roma, quindi campi lenti, rimbalzi non troppo alti, quindi campi un po' pesanti, anche umidi, che potrebbero favorire il suo gioco, perché intorno a Medvedev insomma c'è un discorso anche interessante su quanto può essere competitivo in questo Roland Garros.
È un discorso interessante perché era uscito fuori a Madrid e mette in luce il grandissimo potere degli omini che innaffiano i campi nell'influenzare l'esito, l'andamento della partita successiva, perché nella finale in cui Alcaraz ha giocato con Struff pare che abbiano innaffiato il campo due volte prima dell'inizio della partita, cosa che solitamente è sufficiente una sola passata, e questo sarebbe stato per depotenziare i servizi di Struff e quindi avvantaggiare invece Alcaraz. Che dire? Non saprei.
No, vediamo. Medvedev è nella parte ovviamente bassa del tabellone, che è quindi quella un po' meno difficile. Ha anche proprio lo spicchio di tabellone un po' più facile, forse, perché c'è Rud. Ci sono Rud e Rune sopra, nella parte bassa, però sopra. Anche loro avranno varie difficoltà, secondo me, in mezzo, soprattutto Rud ha un tabellone bruttino perché affronta potenzialmente Bublik al secondo turno, Van de Zandschulp, che forse però sta perdendo adesso contro un argentino qualificato che veramente non so chi sia, scusate. diciamo, quella parte lì si prospetta il derby scandinavo Rud-Rune come c'è stato a Roma, però con queste condizioni di Rud e questo tabellone non è così scontato, e anche forse Rune comunque se la rischia un po' nella sua parte, un po' perché è giovane Rune e un po' perché ha una serie di giocatori che per vari motivi possono insomma essere fastidiosi.
Sì, soprattutto perché poi non gli è andata bene l'ultima volta che ha incontrato Rune, quindi magari non è neanche tantissimo in fiducia. E sotto Karatsev potrebbe essere in uno dei suoi magici momenti di forma, che sì, non si sa mai quando
senti
arriva.
Senti la vibrazione?
C'è qualche vibrazione, c'è qualche lampo di Karatsev che è arrivato da qualificato, però adesso in realtà è a pochissimi punti dal superare questo primo turno, poi avrebbe idealmente Tiafo e da quel lato c'è Zverev, da quelle parti
c'è Zverev, da quelle parti c'è anche Sinner.
Sì,
scusa se ti faccio notare questa cosa.
Sinner o trova Nadal a Roland Garros o trova Nadal. Se Nadal non c'è, trova Zverev. Cioè lui ha proprio una lista.
Beh, però Zverev tendenzialmente non è proprio un brutto sorteggio, dai.
Perché in questo momento non è tutto Zverev, se no a Sinner, certo, mi piace particolarmente giocarci.
No, però Zverev adesso è 22, ha perso con Medvedev a Roma una partita in cui ha dato segni di crescita. Zverev in generale sta crescendo, però ha dato anche
Sinner
segni.
Sinner no.
No, Sinner sì. No, però insomma Zverev almeno deve fare una grande partita per battere Sinner a questo Roland Garros. Cioè, non, per me è un po' inaccettabile se Sinner non riesce. Cioè, inaccettabile relativamente. Però è intollerabile che Sinner, no vabbè, però insomma questo è un bel tabellone per Sinner, non nascondiamoci, è un bel tabellone, ci arriva con un brutto vento dietro, un vento tossico, uno scirocco di quelli di settembre col cielo congestionato alla Baudelaire, però questo è un bel tabellone, questo è un bel sorteggio.
Ma se Sinner fosse, e lo dico con un'ipotetica, non sto dicendo questo davvero, se fosse nel suo momento della vita un po' stupido, sarebbe grave? O glielo possiamo concedere?
È inaccettabile. No, sì, sì, glielo possiamo concedere, assolutamente. Però, diciamo, questa parte è un po' zoppa di tabellone. Sai che ho pensato guardando questa parte di tabellone, soprattutto dal lato di Medvedev, che sarebbe, se questo mondo fosse giusto, questo sarebbe il Roland Garros del ritorno di Tiem.
Bellissimo.
Che sta giocando adesso, tra l'altro, e probabilmente perderà con Cashin, come si...
Ma hai descritto un sogno. Sarebbe proprio il filo che si ricongiunge. Magnifico.
Perché la testa di serie più alta lì è Coric, che Tiem affronterebbe al secondo turno. Ma Tiem non potrebbe battere Coric, Borna Coric. Forse no, forse chiediamo troppo. Però ecco, da quella parte può venire fuori qualche sorpresa, qualche giocatore, oppure qualche giocatore solido e medio, tipo De Minaur. Così.
Ma Zverev si è tagliato i capelli o è ancora come Pablo Cuevas?
Non sta giocando adesso, ma non lo sto vedendo. Con Coria, con Federico Coria. Mamma mia, ragazzi.
Secondo me se non si è tagliato i capelli è più pericoloso.
Sì?
Beh, perché ha chiaramente lo spirito di Pablo Cuevas, che è grande giocatore su terra.
Comunque sì, è una di quelle persone che ha completamente cambiato faccia, con i capelli più lunghi. E diciamo, come vedi, perché non ne abbiamo parlato, sta giocando adesso tra l'altro contro Kovacevic. E come vedi Djokovic? Proprio per esaurire, per scartare l'ultimo tema del tabellone maschile, poi abbiamo presentato tutto, godetevi le partite. Però ecco, su Djokovic per me un po' un discorsetto va fatto, perché abbiamo veramente pochi elementi per capire come sta, no? A Roma ha giocato abbastanza bene fino alla partita con Rune, in cui ha giocato male. ha giocato proprio molto male, secondo me. Anche.
Ha giocato molto male,
un po' inquietante.
Sì, sì.
E a Banjaluka ha perso da Lajovic, a Monte Carlo ha perso da Musetti, e a Dubai ha perso da Medvedev. Insomma, inizio d'anno dopo Australian Open complicato e partite su terra bruttine finora. Non ha giocato moltissimo.
No, credo che non abbia mai giocato così poco o avuto così tante difficoltà prima di arrivare a Roland Garros. Però ho la sensazione che il suo tipo di esperienza, che tra l'altro è un po' più che esperienza, è una manipolazione mentale, un superpotere di gioco su 5 set, sia un'arma che ha, che nessun altro ha al suo livello. E sta giocando anche senza la fascia che aveva a Roma, quindi probabilmente fisicamente anche abbastanza libero e sciolto. Non sono sfiduciata nei suoi confronti, penso no. Che possa, cioè no, non mi sembra il tipico torneo in cui può trovare chissà quali inciampi prima di arrivare dove deve arrivare.
Sì, sì, anche secondo me, anche perché appunto non ha particolari ostacoli davanti. Quindi diciamo il tabellone più difficile forse ce l'ha Alcaraz, che però insomma sembra anche nella giusta condizione per superarlo. E poi anche Rune secondo me ha un tabellone un po' difficilino, però anche lui mi aspetto un grande Roland Garros da Rune. E mentre per quanto riguarda il femminile ci sono stati e ci sono così tanti primi turni belli nel femminile che mi sono chiesto, è una domanda che poi giro a te, c'è un problema di classifica nel femminile, cioè che la classifica è completamente scombinata e un po' questo già lo sappiamo, oppure qua ci stanno dei sorteggi fatti male in malafede,
teoria del complotto sui sorteggi. No, però la cosa che è successa, noi abbiamo avuto delle fasi di grande confusione in cui c'erano proprio delle giocatrici che erano appena sbucate tra le prime 100, che arrivavano negli slam, tipo quando è arrivata Podoroska, oh mio Dio, come ha fatto questa persona a fare una semifinale? In realtà si è un po' assestata e quindi ci sono nomi molto più ricorrenti che hanno una storia, che hanno una certa esperienza, che hanno risultati interessanti. Non tutte possono arrivare tra le prime 20, però quando vedi certi accostamenti al primo turno chiaramente dici partita interessante, che è quello che è successo a Sakkari ieri con Mukova. Penso che le sia capitato il peggior sorteggio possibile, perché Mukova
uno dei peggiori di sempre forse.
Sì, l'aveva eliminata l'anno prima, l'aveva eliminata anche da Miami, quindi Mukova è esattamente la giocatrice che Sakkari non riesce a battere su terra. Ed è successo anche stavolta. L'anno scorso c'era ancora più differenza tra le due, perché Sakkari era numero 3 del mondo, Mukova entrava e usciva da infortuni, era in fondo alla classifica, ma vittoria in due set. E quest'anno meno differenza, perché sono tutte e due in crescita, e Sakkari prima è scesa e poi è risalita. Mukova sta tornando verso la parte alta della classifica, ma è andata esattamente allo stesso modo, cioè Sakkari totalmente in confusione, e anche in questo caso Mukova in due set avanti. Si ritrova con Podoroska, che appunto nominavo poco fa, e ci sono state partite interessanti. Fernandez-Linette non ve la possiamo consigliare perché ve l'hanno già giocata, ha vinto Fernandez.
Recuperatela, oltre alle tutte le partite che ci stanno, recuperate anche quelle che si sono già giocate
di notte, quando non ci sono altre partite. E si troverà a giocare
Cornet con Giorgi, anche un grandissimo primo turno che si è giocato già, e con tifo ovviamente sperticato per Cornet e Giorgi, che però insomma è il tipo di essere umano a cui questa cosa proprio non disturba.
Una professionista di altissimo livello, direi, di una sì. Serietà incredibile.
E un altro bel primo turno è Cocciaretto Kvitova.
Sì.
Sì, l'hai detto con un dolore addosso. No, ma perché Cocciaretto,
perché c'erano
2023 altri... horror, no?
Ma in realtà non sta giocando malissimo. A Roma ha perso con Potapova una partita giocata tutto sommato molto bene. Solo che c'erano molti altri punti di questo tabellone in cui le sarebbe andata meglio. Insomma, è abbastanza complicato giocare l'esordio con Kvitova.
E guardando un po' più precisamente il tabellone, Swiatek nella parte alta potrebbe avere Krejcikova in teoria, o Kudermentova. No, scusa, che Kudermentova è un pochino sotto. E in questa parte del tabellone c'è anche il grandissimo primo turno Glamour Azarenka Andreescu.
Sì.
Tifi?
Difficile. No, non voglio tifare in questa partita. Non voglio tifare perché nessuna delle due è particolarmente avvantaggiata sull'altra. Almeno queste la condizione dovrebbe anche un po' pareggiarle. Krejcikova, mi sarebbe piaciuto che fosse più interessante questa partita, ma Krejcikova ha avuto davvero una stagione su terra un po' deludente. E quindi non arriva con grandissima fiducia. Cioè, anche la partita con Zurenko al primo turno potrebbe non essere semplicissima.
No, non ci sono grossi ostacoli in quella parte del tabellone per Swiatek, almeno fino in semifinale, secondo me, in teoria. Perché, vabbè, ottavo sarebbe Swiatek e Krejcikova. Poi nella parte sotto c'è Goff, Kudermentova, ma soprattutto c'è Kalinina.
Cioè, Kalinina
che però non dovrebbe far niente, vista la tua teoria sul fatto che in realtà non è una giocatrice di tennis, ma una spia.
Vabbè, la mia teoria però comunque l'hanno scelta perché gioca a tennis.
Gioca a tennis e può vincere Roland Garros.
No, non può vincere, non credo che possa vincere Roland Garros. Gioca con Parry, che era sparita, e invece ha vinto un 125 la settimana scorsa. Sono stata molto felice per lei, davvero felicissima.
Quindi si prende lo scalpo della spia al primo turno? Si gioca domani alle 11. Parry, Kalinina, uno dei primi turni da vedere.
Lo vedrò perché sì, in realtà tifo molto per lei. Cioè, mi piace un sacco,
per
mi dispiaceva davvero.
E, semifinale che in teoria potrebbe proporre la sfida che tutti aspettano, cioè Rybakina-Swiatek.
Prima abbiamo da vedere Rybakina-Brenda Provirtova, che potrebbe tranquillamente finire 6-0, 6-1, qualcosa del genere. Però sarà comunque entusiasmante da vedere. Cioè, no, non me la perderei.
È vero che Fruirto è un'altra dei tuoi cavalli, un'altra delle
questa è quella
su
piccola
cui punti tantissimo.
Questa è quella piccola.
Rispetto a cosa?
A Linda.
Ah, un'altra Fruirtova questa.
Certo, questa è la sorella piccola.
Ho completamente perso questa wave. Cioè, ci sono due Fruirtova.
Come ci sono due Andreeva, e sono più o meno coetanee come sorelle in entrambi i casi.
E chi è più forte?
Allora, Linda Provirtova è più grande.
Io lei conosco.
Del 2005, ha 18 anni. Lei ha l'età
grande, diciamo, è in età,
insomma, l'età della carriera di Roland Garros di Nadal. E ha perso il primo turno con Pavlyuchenkova, ma giustamente Pavlyuchenkova finalista in questo torneo, ci sta, insomma, dislivello di esperienza notevole. E Brenda è del 2007.
Brenda
Fruirtova.
Linda e Brenda.
Esatto. E Brenda è quella che l'anno scorso nel circuito ITF ha vinto 27 partite consecutive, 7 titoli. Ha perso una partita, poi ne ha vinte subito altre 6 consecutive, quindi un altro titolo. È un'ira di Dio, non saprei come descriverla, quindi...
Quindi può vincere. Tu chi preferisci, Linda o Brenda?
E il fatto è che Linda l'ho vista giocare, Brenda ancora no.
Brenda, come tutti, credo nessuno l'ha vista.
Ma è un po' difficile vedere le partite ITF.
Scusa, da che parte è? Perché me la son persa questa
gioca con Rybakina.
Giovane Fruirtova.
Gioca con Rybakina, tra l'altro.
Gioca al primo turno con Rybakina.
Sì.
Beh, bocca al lupo.
Al secondo turno lì accanto c'è Noskova Kovinic, c'è anche Linda Noskova, tipo 17 anni, una cosa del genere, questa fabbrica di giovanissime tenniste che hanno Repubblica Ceca. Quindi giocherebbe con un'omonima della sorella, più o meno coetanea anche lei. Io non penso che Brenda Fletcher possa passare questo primo turno. Sarebbe veramente assurdo.
Diciamo, ti faccio una domanda. Intanto quella parte del tabellone c'è una persona che forse dovremmo rispettare un po' di più, che è Ons Jabeur.
Tu hai ragione.
Ho lasciato anche pendere questo silenzio scenico.
Un po' colpevolizzante.
No, vabbè, che non è in un bellissimo momento. Viene da sconfitta al primo turno con Badosa agli internazionali. Anche fisicamente non è sembrata star benissimo. Però, insomma, è una giocatrice che è Roland Garros. Cioè, ti stupirebbe tantissimo se arrivasse, se battesse Rybakina.
Sì, quest'anno sì, in assoluto magari no. Però quest'anno sì, sì. Il primo turno è il primo turno di Lucia Bronzetti, che ha vinto il WTA di Rabat. Anche per lei molto felice, perché l'anno scorso in estate aveva fatto la sua prima finale a Palermo. Bel torneo, in finale sicuramente anche la pressione della prima finale abbastanza senza partita a favore di Begu. E poi inizio 2023 durissimo, penso...
Sì, ma infatti io quando ho detto della Cocciaretto 2023 horror mi sono confuso con
Bronzetti. Ah, ok, sì, veramente. Allora in quel caso confermo, veramente horror. Chiedo
scusa Elisabetta.
E tutto sommato, beh, Bronzetti ha appena vinto un titolo, se perdesse al primo turno del Roland Garros ci sta pure. E quindi potrebbe aiutare Jabeur a prendere un po' di fiducia se passasse questo primo turno.
C'è anche Dodin, quella parte lì, queste giocatrici no, che vengono fuori solo a Roland Garros. Océane Dodin, per me uno dei nomi più belli in assoluto.
Ma infatti lo diciamo tutti gli anni, perché poi non passa il primo turno come nessun francese. L'unico modo per far passare un primo turno a un francese Roland Garros è farlo giocare con un altro francese. Quindi no, non passerà il primo turno e niente.
Che cosa cattiva. Rybakina, Swiatek, fammi percentuali di favorite nell'eventuale semifinale. Percentuale, non ti ho detto neanche di sbilanciarti. No.
60% che Swiatek.
Beh sì, ci sta. Sei stata diplomatica, dai. Però Rybakina, insomma, è in grande crescita.
Tantissimo.
Su terra.
Tantissimo.
Anche. Cioè, ha giocato comunque su terra a un livello che non era scontato, no? E Swiatek, tu dici, ha dei momenti nataliani, l'hai detto nell'ultima puntata. È verissimo. Cioè, ci stanno dei momenti di pura violenza, di delirio. Però tende a perdere un po' troppo, ecco, rispetto a Nadal. Almeno questo. E...
A cosa ti riferisci esattamente?
Il fatto che non vince tutte le partite. Comunque, cioè, no, momenti di Nadal, però Nadal vinceva tutte le partite. E non dico quasi tutti, intendo tutte le partite.
Allora, tutte le partite su terra?
Certo.
Ok.
Quello intendo. Comunque, se non vinci una partita...
Ne ha perse due.
Ho capito, due è tipo il 200% più di zero.
Neanche Nadal vinceva tanto a Madrid. Non così tanto.
Ah, ci sono stati degli anni in cui semplicemente quando arrivava un certo mese dell'anno Nadal smetteva di perdere e poi se ne riparlava quando finiva la stagione su terra, diciamo.
È vero, però adesso tu stai contando quindi questo discorso anche il ritiro nella partita con Rybakina.
Certo, ma se ti infortuni è colpa tua. Ma se non riesci a vincere da infortunato è colpa tua.
Mi dirai che
se Nadal ti insegna una cosa è questa.
È che non ti ritiri mai, certo. Questo è vero, no?
Mai,
questo non
mai.
Ho obiezioni.
Quindi questa parte del tabellone alta, come in quella maschile, vede le due giocatrici più in forma, una di fronte all'altra. Questa cosa ti piace o non ti piace a te? No, dai, non è bella. Era meglio Rybakina e Swiatek. È vero che poi dall'altra parte sono altre giocatrici molto forti.
Se l'avessi disegnato io il tabellone, forse avrei fatto semifinale Sabalenka Rybakina.
Fate disegnare il tabellone a Tiziana, per favore. Parte bassa, Mukova può veramente andare avanti in questo torneo a questo punto, no?
Mukova gioca benissimo, però fino adesso performance negli slam abbiamo una semifinale e quindi magari la prova in questo caso è abbastanza psicologica, di personalità, su cui appunto non sono certissima. Io vorrei dire, ci tengo tantissimo, sogno la rivincita Giorgi Pegula che abbiamo al secondo turno. Una partita in cui speravo tantissimo. La partita con Cornet di Giorgio al primo turno era un po' data, cioè Giorgio vince sempre con Cornet. Si sa, era così. Però a Indian Wells Giorgio aveva fatto una partita pazzesca con Pegula. Cioè si era... quel terzo set è sfuggito via per ragioni che non sono ragioni tennistiche, cioè poteva vincerlo, è successo qualcosa, c'era vento, non lo so, e noi dovremmo veramente riprenderci quella partita.
Noi italiani?
No, noi tutte le persone che hanno visto quella partita di Indian Wells tra Giorgio e Pegula hanno detto giochi molto meglio, giochi tantissimo meglio, puoi batterla.
Vediamo. Io sono meno ottimista di te. Invece sai una cosa che tu non avevi visto arrivare? La vittoria di Errani su Teichmann al primo turno. Questa non l'avevi vista arrivare?
Non l'ho neanche guardata mentre stava arrivando.
Immagino. No, sorprendente perché credo che in pochi pensassero che Errani poteva avere una vittoria con Teichmann a Roland Garros, insomma. Giocherà con Begu, credo, al secondo turno. E in quella parte del tabellone chi c'è anche? Scusami, sono un attimo. Ah, c'è una tennista che tu odi tantissimo. Belinda Bencic.
Ma io non la odio.
Non ne parli mai. Questa è una deduzione che ho fatto.
Mi piace
il fatto che non ne parli mai, nonostante sia una delle tenniste più costanti del circuito, giovane, nonostante uno la consideri vecchia, perché sta nel circuito da 10 anni, perché credo avesse 13 anni la prima volta che ha giocato a tennis professionistico. Ha vinto già tipo due medaglie olimpiche.
Come è possibile?
No, ha detto una cavolata.
Nel senso, in due Olimpiadi
assurda.
Diverse, intendi?
Eh?
Intendi in due Olimpiadi diverse?
Sì, ha vinto... No, scusa, no, ha vinto ai Giochi Olimpici di Tokyo, oro in singolare, argento in doppio.
Ah, ok, dentro la stessa Olimpiade, senz'altro, sì.
Mi dispiace, eri arrivato al negazionismo anche su questo.
No, mi piace Belinda Bencic, anzi, io consiglio a un sacco di persone... A tutte le persone che giocano il rovescio a due mani di guardare il rovescio di Belinda Bencic e di imparare da lei, perché è tipo il rovescio più bello che si sia mai visto. O almeno a me piace molto, mi piace tantissimo tutte le cose che sa fare con il rovescio. La prendo un po' in giro perché è una rosicona, questa cosa mi fa ridere, però mi guardo anche le sue partite per questo, perché mi diverte. E lei rientra adesso dopo aver vinto il torneo a Charleston, quindi ha fatto una stranissima stagione su terra, in cui inizi sulla terra più strana che esiste, sulla terra verde, vinci, poi sparisci e ritorni allo Slam, che non è proprio secondo me la cosa più consigliabile da fare per avere un bel percorso, però quindi è un po' il dark horse del tabellone, in quanto è lì in mezzo, tassa di serie numero 12, non sai cosa può succedere. Possiamo dire intanto che ha perso il primo set con Avanesyan.
Con?
È tennista turca, Elina Avanesyan.
Davvero?
O Avanesyan.
Ah, però ha vinto il secondo, vedo. Elina Avanesyan, voglio sapere tutto di questa tennista, però purtroppo non è questo il giorno.
L'ho vista giocare, non mi ricordo quando, ma l'ho vista giocare.
C'è qualche dark horse vero o... Anzi no, più che dark horse, sorpresa, ragazza che può prendersi le copertine in questo Roland Garros, che non sia Brenda Frurirto.
Andreva.
Perché? Presentaci questa tennista.
Perché è appunto l'altra giovanissima, sono sempre due sorelle. Erika Andreva è la più grande e anche in questo caso quella più piccola sembra la più miracolosa. C'è un po' questa cosa nel tennis, no? Cioè Murray, il fratello minore, Serena Williams è la sorella minore. Sembra che quando hai un fratello più grande succede qualcosa di molto bello. Comunque, Mira Andreeva, un'altra persona del 2007, quindi da mo' che era la... che Nadal faceva Roland Garros.
Lei sì, ma ha già vinti tipo tre.
Beh, un sacco. Ha appena compiuto 16 anni, si è qualificata battendo in finale Osorio Serrano, tra l'altro, che non era per niente una partita facile, e già questo è abbastanza sensazionale di suo, insomma, che ti qualifichi così. E poi l'abbiamo vista a Madrid, dove, se non sbaglio, aveva una wild card, non so se si era qualificata lì, una wild card, e Andreeva, tieniti forte, a Madrid ha battuto al primo turno Leila Fernandez in 2 set, secondo turno Beatriz Adatmaia, che ha fatto semifinale a Roma poi, e che notoriamente tipo è tra le prime 15, gioca benissimo su terra.
Sì, gioca benissimo.
Poi ha battuto Magda Linet, semifinalista Slam di quest'anno, e poi giustamente direi ha perso con Sabalenka. Va bene.
Beh, bel curriculum.
Sì, molto bello.
Pensavo di metterti più in difficoltà con questa domanda, invece te la sei cavata.
Beh,
molto,
ma perché
molto
c'è qualcosa
velocemente
di troppo bello nelle adolescenti che fanno gli slam, cioè tipo il romanzo di formazione.
È vero.
Non abbiamo abbastanza romanzi di formazione raccontati bene, quindi uno quando succedono queste cose deve stare molto attento.
Siamo ancora nella parte bassa del tabellone, dove Trevisan ha avuto un sorteggio incubo con Elina Svitolina. Sta perdendo, ha perso il primo set.
Svitolina ha appena vinto un torneo.
Brutto. E invece il grande primo turno di Roland Garros, tabellone femminile, forse oltre Andreescu Azarenka, l'altro grande primo turno era Kostiuk Sabalenka, che però non ha proprio rispettato le aspettative, secondo me. Non so, l'hai vista la partita?
Ho visto la partita, l'ho vista tutta. E
tu mi hai venduto questa Kostiuk.
Ti posso dire che no, io credo che Kostiuk nessuno potesse aspettarsi un'involuzione così brutale. Cioè, ha smesso di giocare a tennis.
No, è vero, è vero. Ha smesso di giocare a tennis. E tra l'altro, insomma, Sabalenka non è lo slam di Sabalenka, questo in teoria dico, eh. Dico in teoria, sulla carta non è lo slam che dovrebbe vincere Sabalenka.
Lei ha detto che si era sempre immaginata che il suo primo slam sarebbe stato Roland Garros.
Strano, Marina, è strana questa cosa.
Anche
che tu
lei
dici.
Ha detto che è strano, sì.
Siete allora
d'accordo,
siamo d'accordo
su questo, sì.
Però ecco, ha vinto molto bene con Kostiuk. Devo dire che Kostiuk le ha posto veramente pochi problemi. Ha un tabellone tutto sommato gestibile, no? Chi vedi come problematico? Cioè,
no, Sabalenka è andata benissimo, benissimo, è un tabellone fantastico.
C'è in quella parte del tabellone un possibile dark horse? Ostapenko?
Ostapenko sì, sempre. Ci sta, c'è anche... Oddio, Kasatkina non è davvero un problema per Sabalenka, però per le altre giocatrici sì, solo che adesso gioca con Vondrusova. Vondrusova, in fondo, quando tutta la storia di Kasviantek è iniziata con il primo turno del Roland Garros 2020 in cui giocava con Vondrusova. E se Vondrusova fosse stata in giornata quel giorno, forse oggi non saremmo qui a parlare di Kasviantek.
Addirittura?
È perché Vondrusova in realtà è fortissima. Solo che chiaramente...
è stata uccisa da quella sconfitta, come in Game of Thrones, cioè un duello... Solo uno può rimanere. Iga Świątek domina il tennis mondiale, mentre Vondrusova...
Sì, secondo me c'era quello in palio. Sì, era una cosa spirituale che una sola di loro poteva avere. E quindi Vondrusova è caduta nell'ombra.
Markela Vondrusova, ancora molto giovane, tra l'altro, ha battuto Alicia Parks.
Alicia Parks è fantastica, ma purtroppo non sa assolutamente giocare su terra. Probabilmente è la prima volta che la vede nella sua vita, dalle partite che ho visto in queste settimane. Nella partita che ha fatto appunto Bronzetti a Rabat con Alicia Parks c'erano svariati livelli di differenza.
La nostra ora è finita. Abbiamo presentato tabellone maschile, il tabellone femminile, abbiamo versato qualche lacrima sul Rafa Nadal. Fatevi l'abbonamento per guardare Roland Garros e noi ci risentiamo intorno ai quarti di finale.
Sì, ci sentiamo tra poco.
E quindi buon Roland Garros a tutti.
Ciao.